va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian.
Bentornate amiche ascoltatrici e amici ascoltatori di Risonanze. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era un pezzo famosissimo di un compositore francese vissuto tra il 1835 e morto nel 1921, un'età perciò ragguardevole, quasi 90 anni, ed è Il Cigno, tratto dal Carnevale degli Animali, una composizione del 1886, famosissima, forse la più famosa di questo compositore, che paradossalmente la considerava un suo lavoro minore, scritto in vacanza addirittura, e che non volle che venisse eseguita fino a dopo la sua morte, perciò è un'acquisizione del Novecento musicale. Mentre invece il personaggio di cui vogliamo parlare è saldamente ancorato all'Ottocento, è contemporaneo infatti di compositori come Brahms, Tchaikovsky, Dvorak, Grieg. È importantissimo questo compositore perché grazie a lui rinasce la musica strumentale francese e grazie a lui poi avremo la scuola di Fauré, di Ravel, di Debussy, il più importante musicista francese del Novecento, fino ad arrivare a Messiaen, di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita e a cui dedicheremo molto probabilmente una puntata, e a Pierre Boulez, che è ancora il compositore vivente più importante dei francesi.
Saint-Saëns molto importante, tra l'altro lo vedremo poi con alcune registrazioni, molto importante anche come esecutore oltre che come compositore, no Lucio?
Esatto, sì, era un musicista strapieno di talenti, come si suol dire in linguaggio giovanile, e questo secondo alcuni lo ha limitato un po' nella sua creatività, perché questa sua facilità in qualsiasi campo dello scibile umano gli ha impedito un certo approfondimento secondo alcuni. Poi vedremo che invece non è esattamente così, ma forse ha anticipato addirittura certe estetiche del Novecento antiromantiche e più improntate sull'ironia, sul distacco sentimentale, che non era, diciamo, tipicamente ottocentesco e romantico. cioè l'epoca in cui viveva lui, ma lui probabilmente ha anticipato i tempi. All'inizio lui fu anche considerato comunque un rivoluzionario per certi versi, perché importò in Francia, in un periodo in cui aveva lo strapotere, l'opera lirica, come anche in Italia del resto, importò in Francia le scoperte armoniche, timbriche e musicali dei più importanti compositori tedeschi dell'epoca del romanticismo, cioè Schumann, Mendelssohn, Wagner e Liszt in particolar modo. Importò anche una passione per la musica prettamente strumentale, essendo lui stesso uno dei più grandi organisti di tutti i tempi e anche il più importante pianista francese di tutto l'Ottocento. Liszt stesso, che è stato diciamo l'inventore del pianoforte moderno, considerava se stesso e Saint-Saëns come i più grandi pianisti d'Europa, e acquisisce a maggior ragione importanza anche la testimonianza che poi a metà trasmissione circa vi faremo sentire, una registrazione rarissima, anzi più registrazioni rarissime, del 1904 con Saint-Saëns alla tastiera che improvvisa su temi da proprie opere.
Potremmo adesso, una proposta, ascoltare qualcos'altro del Carnevale degli Animali, oppure potremmo passare ad altro? Cosa facciamo?
Allora, il Carnevale degli Animali è la sua composizione più nota, però tra le altre sue cose importanti rimaste in repertorio ci sono anche i poemi sinfonici che lui scrisse nel corso degli anni 70 dell'Ottocento e che rappresentarono appunto per la Francia una rivoluzione musicale, in quanto non esisteva nulla del genere prima, e che lui importò, tra virgolette, dalla Germania, cioè da un'idea che aveva avuto Liszt, che era quella di comporre pezzi musicali che non fossero semplicemente sinfonie o sonate, ma pezzi abbastanza liberi, la cui unica guida fosse un testo letterario. Celebre in questo senso è la Danza Macabra, che lui compose negli anni 70 e l'Ottocento e che ascolteremo adesso con la Filarmonia Orchestra diretta da Charles Dutoit.
Ok, ce l'ascoltiamo subito. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato dunque la danza macabra di Camille Saint-Saëns e adesso Lucio possiamo continuare con il discorso che stavamo facendo riguardo a questo fantastico personaggio che ha avuto anche una vita molto avventurosa e precoce, tra
Sì,
l'altro.
lo ha definito molto bene un giornalista francese che è Michel Fauré, che ha scritto anche dei libri su Saint-Saëns. Ve ne leggo un pezzettino di un suo articolo. Parlando dell'uomo privato, disse: Saint-Saëns fu un bambino eccezionalmente precoce. All'età di 5 anni scopre la partitura d'orchestra del Don Giovanni di Mozart. A 11 anni traduce Fedro, Cicerone e Virgilio. In occasione del suo primo concerto suona a memoria la rinfusa frammenti di concerti di Hummel, Kalkbrenner, cioè i maggiori virtuosi dell'epoca, di Mozart, di Beethoven e di Bach. Ma anche i dispiaceri lo colpiscono precocemente. Saint-Saëns diventa orfano di padre a soli 2 anni. Più tardi, quando ormai sarà sposato e padre di 2 bambini, i suoi 2 figli muoiono improvvisamente a distanza di qualche settimana l'uno dall'altro. Il compositore accusa sua moglie di essere la responsabile di quella tragedia e la abbandona senza avviso. Poi, nascondendo la sua disperazione e le sue avventure omosessuali sotto falsa identità, fugge. Era di albergo in albergo, di città in città, di continente in continente, e annega il suo dispiacere in un'attività febbrile, un'allegria fittizia, un'impassibilità affettata. La morte di sua madre sopraggiunge nel 1888, quando ormai il compositore, lo diciamo noi, aveva ormai 53 anni. Ed è, come più tardi succederà a Maurice Ravel, un dolore immenso e inconsolabile. Malgrado o grazie anche a questo, Saint-Saëns ama la vita, si reca in piscina dove nuota come un vero professionista, non riesce a stare a lungo nello stesso luogo, è il primo virtuoso del pianoforte a percorrere l'Europa, l'Asia, l'Africa, l'America, lo troviamo addirittura a Saigon per un suo concerto, lo troviamo in Algeria, lo troviamo a San Francisco. Lo troviamo in tutto il mondo. La sua curiosità non ha limiti, colto come pochi altri, si interessa tanto di scienze quanto di letteratura e di arte. Scrive parecchie pièce di teatro, congegna libretti d'opera, pubblica poesie, raccolte di memorie, articoli concernenti la musica, l'acustica, la botanica, tant'è vero che lui farà anche delle conferenze pubbliche su questi argomenti, sulla geologia, sull'astronomia. I progressi tecnici lo appassionano. Dedica una cantata agli aviatori. Perciò, quando lui ormai avrà 70 anni, perché l'aviazione nasce nei primissimi anni del Novecento, lui era già anziano, compone la prima musica originale per un film, quando il film era muto e si componevano partiture orchestra apposta per i film. Prende il treno e la nave con la lena di un giramondo e attraversa tutta l'Europa per vedere un'eclissi di sole o un'eruzione vulcanica. A 73 anni si documenta sulle dimensioni dell'ovulo e dello spermatozoo. A 73 anni. Più infelice di qualunque altra persona, Saint-Saëns sa tuttavia divertirsi. Quanti lo avvicinano sono colpiti dai suoi fou rires giovanili, cioè dalle sue folli risa, e dalla sua passione per gli scherzi da scolaretto e per i giochi ingenui. In un albergo, saltatogli il ticchio, tiene banco per tutta la sera. Egli fa ridere, seduce, commuove i clienti della casa nella quale in fondo voleva passare inosservato. E in questo gli rendono servizio il suo naso adunco, la sua voce stridula, il suo difetto di pronuncia, la sua mimica e il suo dono di imitatore. Saint-Saëns ne fa buon uso e appare come un commediante perfetto. Saint-Saëns adora recitare le favole di La Fontaine e a volte dà concerti in cui sfrutta sia il dono di animatore recitante, sia le sue qualità di pianista mondialmente conosciuto, con risultati francamente moderni. Questo è un po' il personaggio Saint-Saëns. E come dicevamo prima, Saint-Saëns nella prima parte della sua carriera è considerato un rivoluzionario, perché appunto aderisce all'estetica listiana e all'estetica wagneriana, salvo poi nella seconda parte, siccome lui ebbe la fortuna di vivere a lungo, 1835-1921, nacque praticamente pochi anni dopo la morte di Beethoven, quando erano ancora pienamente attivi Schumann, Mendelssohn, Chopin nella Parigi in cui lui stesso viveva, tutti i più grandi, Wagner, Liszt, e poi quando morì si era conclusa già la vita di Debussy, per esempio, che è il primo grande rivoluzionario della musica moderna.
Con il quale, tra l'altro, non aveva un gran rapporto
Infatti, adesso ci
senza.
arriviamo. Era già stata eseguita la sagra della primavera di Stravinsky, perciò un evento che aveva scombussolato l'intero mondo musicale
E che aveva
dell'epoca.
scombussolato anche lui, tra l'altro, che è uscito
Esattamente.
dalla prima, si dice,
Sbattendo la
sbattendo la
porta,
porta per il
esatto.
fagotto che non si usava in questo modo, insomma, almeno
Bravo,
così si dice.
esattamente. E conobbe anche la musica di Satie, di Milhaud. che è la musica, una musica politonale. Infatti lui, anche a proposito di questo, disse che tante musiche di tante tonalità sovrapposte non potevano fare musica, perciò lui era ancora legato, diciamo, a criteri. Perciò nella prima parte della vita rivoluzionario, nella seconda parte della vita reazionario. In tutto questo c'entra anche il fatto che lui, nella sua vita, per la sua grandezza di musicista e di uomo di spettacolo e di cultura, divenne anche un'icona, perciò diventò quasi un personaggio staccato un po' dal suo vero essere umano, diciamo, e così venne considerato sia dagli ammiratori sia dai detrattori. E tra i detrattori, appunto, c'erano quasi tutti gli avanguardisti del Novecento, perché per esempio lui scrisse, essendo un musicista molto rispettato, scrisse articoli contro Debussy, e Debussy gli restituì il favore, naturalmente. Scrisse articoli contro Stravinsky e Stravinsky gli restituì il favore, salvo poi negli anni 20, quando Stravinsky aderì al neoclassicismo, riconoscere che la sinfonia in do, cioè la terza sinfonia di cui poi adesso ascolteremo il terzo tempo, era uno dei più grandi capolavori dell'Ottocento, superiore a qualsiasi sinfonia di Brahms, per esempio.
Aveva anche però delle solide amicizie con alcuni musicisti. Liszt era uno dei suoi amici.
Esatto, la terza sinfonia di cui adesso ascolteremo il terzo tempo fu anche il suo principale sostenitore. Infatti Liszt conobbe Saint-Saëns in realtà in modo molto strano, perché Saint-Saëns era un grandissimo improvvisatore, come dicevamo prima, precocissimo tra le altre cose, e ottenne diversi incarichi stabili nelle chiese di Parigi come organista, dove si esibiva praticamente ogni domenica e dove anche era richiesto un alto tasso di improvvisazione. Un pomeriggio Saint-Saëns stava provando delle improvvisazioni liberamente sull'organo della chiesa, la chiesa era vuota, e Liszt, sentito da fuori il suono fantastico di questo musicista, entrò, si sedette in un angolino della chiesa e stette delle ore ad ascoltare Saint-Saëns. Dopodiché divenne il suo fervente ammiratore, e quando Saint-Saëns compose il Sansone Dalila, che ancora oggi è l'opera più conosciuta, una delle più famose dell'Ottocento musicale francese e la sua più famosa in assoluto, volle eseguirla a Weimar, in quanto a Parigi non era possibile eseguirla, perché l'opera di Parigi non ammetteva il soggetto sacro biblico, diciamo. Liszt volle eseguirla a scatola chiusa, cioè lui non volle neanche leggere l'opera, insistette moltissimo per poterla eseguire pur non conoscendo una nota, perché si fidava ciecamente dell'istinto musicale di questo musicista. Direi che questo è il più grande riconoscimento del talento di Saint-Saëns.
Dunque ora ci ascoltiamo.
Dunque ora ci ascolteremo l'ultimo tempo della sinfonia numero 3 di Saint-Saëns, che è una sinfonia molto particolare, vogliamo dirlo, è del 1886, innanzitutto l'anno della morte di Liszt, e a Liszt è dedicata. E poi anche l'organico è molto particolare per una sinfonia del Novecento, anche in questo anticiperà certi esperimenti timbrici del Novecento, perché oltre all'orchestra, un'orchestra molto vasta, lui vuole aggiungere anche il pianoforte e l'organo, tutto nella stessa, per creare un impasto timbrico totalmente nuovo. Mettiamo sulla quarta traccia del primo CD, sì, se possibile, e ci ascoltiamo l'ultimo tempo del,
quindi non la nona ma la quarta,
la quarta del primo CD. Ci ascoltiamo perciò il quarto tempo della sinfonia di Saint-Saëns, la terza, con la Los Angeles Philharmonic Orchestra e Zubin Mehta direttore.
Eccola. Thank you. Bene, ricordiamo tutti che siamo su Risonanze, stiamo parlando di Camille Saint-Saëns, come dicevamo un intellettuale sicuramente poliedrico che si occupa di archeologia, botanica, geologia, acustica, scienze occulte, ha scritto persino un trattato di filosofia che si intitola Problemi e Misteri, dove sostiene tra le altre cose che la religione può essere superata dalla visione religiosa attraverso la scienza e l'arte. È una visione abbastanza pessimistica nella sua filosofia, che porterà un po' di cui porterà i tracce anche l'esistenzialismo addirittura. E diciamo che è stato un grande viaggiatore, come dicevamo. In questi viaggi, mi ricordavi Lucio mentre andava il brano, c'è stato modo anche di comporre come qualche brano in cui emerge la novità, proprio la
sì,
musica modale.
Diciamo
come...
che lui, viaggiando un po' per tutto il mondo, per l'Egitto, per l'Algeria, per l'Asia, riscopre anche una certa musica modale che viene utilizzata in quei paesi. La sua musica viene utilizzata come prezzemolo, diciamo, cioè come spezie, non tanto, non diventa una valore fondante della sua musica, però intanto ne introduce diverse scale modali che non si usavano più dai tempi del Medioevo in Europa, o comunque non erano mai state addirittura utilizzate, per esempio nel concerto numero 5 del pianoforte e orchestra egiziano, o ad esempio già anche in Sansone e Dalila, che si svolge comunque in Medio Oriente, una vicenda che si svolge in Medio Oriente, e già qualche profumo esotico si sente dentro. Infatti, se noi adesso mettiamo la traccia numero 9 del CD1, possiamo ascoltare L'aria e il baccanale da Sansone e Dalila di Saint-Saëns, un'opera composta negli anni 70 dell'Ottocento e fatta rappresentare grazie appunto agli sforzi del grande Franz Liszt, che ne fu un entusiasta.
Certo, una cosa che mi viene in mente, non so se sapevi che lui era un membro della Società Astronomica Francese, e ha organizzato dei concerti che corrispondessero a degli eventi astronomici, come delle eclissi.
Questo è interessante.
Sì, sì, è una cosa che è antica, a dir la verità, questo legame tra astronomia, matematica, musica, è una cosa ancora pitagorica, se non addirittura precedente.
Assolutamente, però riportata nell'Ottocento, diciamo, assumeva un aspetto moderno.
Comunque. Decisamente. Quindi ci ascoltiamo
l'aria e il baccanale dal Sansone e Dalila di Camille Saint-Saëns con l'orchestra Symphonique de Montréal diretta da Charles Dutoit.
Ok. Thank you. Bene, rieccoci quindi in studio. Abbiamo ascoltato un pezzo del Sansone Dalila di Camille Saint-Saëns e Lucio, ricordavamo durante questa canzone che ricordavamo di aver dimenticato di ricordare, che è una parafrasi veramente. No, ricordavamo l'impegno anche di Saint-Saëns nel rivalutare la musica francese proprio nazionale, nel cercare di riportare.
Sì, lui è stato anche uno dei primi filologi della musica francese ed è stato il primo curatore di un'edizione completa delle opere di Rameau, per esempio, che è stato il più grande compositore francese del Settecento, importante anche per le sue ricerche armoniche, tra l'altro. E poi non abbiamo approfondito abbastanza, ma è importantissimo il suo ruolo anche come organizzatore musicale francese, perché dopo la sconfitta di Sedan nel 1870 nella guerra franco-prussiana, nei francesi rinasce uno spirito revanchista e perciò si dedicano a un proprio culto di arte nazionale, e in quest'ottica Saint-Saëns nel 1870, con l'aiuto devoto di un artista convinto e ardente, il baritono Romain Bussain, con questo aiuto praticamente mette in piedi la Société Nationale de Musique, così chiamata, che aveva appunto il compito di fondare una scuola nazionale strumentale tipicamente francese col motto di Ars Gallica. L'Ars Gallica era contraddistinta, secondo Saint-Saëns, dai suoi adepti, diciamo, dalla clarté cartesiana, è stata anche chiamata, perciò di una chiarezza dell'eloquio strumentale, dell'eloquio musicale, che si contrapponeva, diciamo, alla fumosità, tra virgolette, della musica wagneriana di stampo tedesco, a cui lui inizialmente aveva, anche in quest'opera che abbiamo sentito, Sansone Dalila, aveva aderito, ma in modo parziale, in favore, insomma, di una sorta di neoclassicismo.
Si sente l'impronta.
Esatto.
Vagamente.
E infatti, al momento della morte di Saint-Saëns, Gabriel Fauré, che fu il suo più illustre allievo, perché Saint-Saëns, ricordiamolo, fu anche un insegnante sagace e che introdusse i suoi allievi alle musiche per allora avanguardistiche, come abbiamo già detto, di Schumann, di Chopin, di Liszt. Lo volle ricordare come un maestro completo, perché questo egli fu, a cui perfino Berlioz, che era più vecchio di 30 anni di Saint-Saëns, disse: ma questo ragazzo manca di inesperienza, disse. E disse che nel 1870 appunto fondò questa Société Nationale de Musique, alla quale poi collaborarono Édouard Lalo, un musicista che oggi è quasi dimenticato, ma è ancora conosciuta la sua Sinfonia Spagnola, e César Franck, che è ancora oggi noto ed eseguito per la sua Sinfonia in Re minore e per alcuni pezzi sinfonici tipo Le Beatitude e per l'opera organistica, tra le altre cose. E così si espresse a proposito della Société Nationale Gabriel Fauré: non saprei in poche righe misurare l'enorme portata di un'istituzione che ha saputo in pochissimo tempo raggruppare i migliori elementi della musica francese. Basterà ricordare che sotto l'egida dei più anziani allora sulla via della celebrità, altri musicisti oggi celebri, qui siamo nel 1921, Emmanuel Chabrier, Claude Debussy, Vincent Dandy, Henri Duparc, Paul Dukas, André Messager, Alfred Bruneau, Georges Guy Ropartz, Pierre de Breville, vi fecero le loro prime prove, vi conobbero i primi successi e che un gran numero di composizioni oggi consacrate come capolavori vi furono ascoltate per la prima volta. Se il magnifico sviluppo, il superbo volo che la musica francese deve alla Société Nationale risultano necessariamente frutto di uno sforzo collettivo, non di meno si deve riconoscere che l'idea così feconda di creare un centro dove la sinfonia, il quartetto, la sonata, il canto, in una parola tutte le forme della musica pura potessero manifestarsi, appartiene a Camille Saint-Saëns. Questo è il grande riconoscimento che gli dovette la musica francese nel bene e nel male. Parlavamo prima della grandezza anche di Saint-Saëns come esecutore.
Stavo,
esatto,
giusto pensando a quello, non ci crederai, ma
esattamente.
Stavo,
e abbiamo, a proposito di questo,
delle testimonianze
rarissime,
rare,
molto rare, di incisioni che lui fu chiamato a fare per la Gramophone and Typewriter nel 1904 a Parigi, qua si parla di archeologia sonora, naturalmente, perché siamo agli inizi dell'era del disco, della discografia.
Quindi la qualità dal punto di vista contemporaneo.
Punto di vista sonoro, esatto, dovete scusarci se ci saranno molti frusci. Tra le altre cose, all'epoca non esistevano i microfoni, ma esistevano solo degli imbuti con dentro delle membrane che registravano il suono e lo mettevano con uno stilo sopra delle superfici malleabili, diciamo. E perciò anche la quantità di onde sonore, la gamma di frequenze era piuttosto limitata. Perciò sarà come sentire un pianista che suona in un'altra stanza. Però abbiamo sotto le orecchie il grandissimo Camille Saint-Saëns, ammiratissimo da Liszt e da tutti i musicisti venuti dopo di lui, il più grande virtuoso del pianoforte dell'Ottocento musicale francese, che grazie alla propria opera pianistica pose le basi per la rivoluzione musicale poi di Debussy stesso.
Non so se sai tu, Lucio, che sì, c'era il maestro di Saint-Saëns faceva studiare proprio in maniera particolare l'esecuzione del pianoforte, perché io almeno ho sentito questa cosa, faceva suonare i suoi studenti con gli avambracci poggiati su una barra posta di fronte alla tastiera, in modo che tutta la potenza dell'esecutore derivasse dai muscoli della mano anziché della mano e delle dita anziché dalle braccia, dagli avambracci. E questa tecnica poi è stata a sua volta insegnata, trasmessa da Saint-Saëns ai suoi allievi, quindi quello che noi sentiremo adesso probabilmente è anche frutto di questa tecnica particolare, un po' rigida,
sì,
se vogliamo,
sì.
Però
poi bisogna anche dire che gli strumenti su cui Saint-Saëns si formò sono diversi da quelli che usiamo oggi, i pianoforti a concerto che usiamo oggi, che hanno un telaio molto più potente, anche la tensione delle corde molto maggiore e permettono una gamma dinamica molto più varia. All'epoca gli strumenti avevano altri materiali proprio con cui erano fatti, l'arpiera non era in ghisa e perciò la tecnica che sviluppò Saint-Saëns era una tecnica di Jeu Perlé alla francese, era famoso appunto per questo snocciolare ad altissima velocità delle scale, delle note veloci una dietro l'altra. Il suono è sempre rotondo, c'è sempre un controllo della sonorità, ma appunto non sentiamo questa gamma dinamica così ampia che è tipica invece dei pianoforti moderni e perciò degli strumentisti nati pressappoco dopo il 1860. Lui invece apparteneva ancora a una generazione che era quella che si era formata sugli stessi strumenti di Chopin, di Schumann, di Mendelssohn e di Liszt.
Quindi adesso ci ascoltiamo
ci ascoltiamo dal CD appunto, sì, che raccoglie tutta la discografia completa di Saint-Saëns. Lui fece due sedute di registrazione nella sua vita per il grammofono nel 1904 a Parigi e sempre a Parigi nel 1919 e poi incise una serie di altri rulli per pianoforte
in
automatico
America, no?
In America, a San Francisco e in Germania a Friburgo. Ci ascoltiamo una sua improvvisazione. Noi abbiamo sentito appunto che Liszt lo ammirò prima di tutto come improvvisatore, un'improvvisazione, una cadenza improvvisata, anzi detto giustamente, su una propria opera per pianoforte orchestra intitolata Africa, opera 89, è la track 8 del CD.
Sì, e quanti anni ha in questo contesto?
In questa, dunque siamo nel 1904, perciò ha ben 69 anni e sentirete come le sue dita avessero ancora la potenza e l'agilità di un ragazzo ventenne. Numero 8. Thank you.
Alla faccia dell'arteriosclerosi, verrebbe da dire.
sì, a 70 anni faceva invidia a un ragazzino, a un virtuoso di 20 anni, insomma, dell'età di 20 anni. Allora, il prossimo brano che ci ascoltiamo è sempre tratto dalle sedute di registrazione del 1904 a Parigi. Si tratta di estratti dal concerto per pianoforte e orchestra. Dovete sapere che praticamente all'epoca una facciata di 78 giri conteneva al massimo 120 secondi, 2 minuti e mezzo di musica. Poi era un'epoca di esperimenti questa, si arrivò sui 4 minuti e mezzo e questo standard rimase fino a presso poco all'epoca del microsolco.
Sì, in effetti queste tracce, sebbene così, nonostante la loro impurità, diciamo, sonora, sono molto interessanti non solo perché ovviamente possiamo sentire gli autori suonare e eseguire proprio dei pezzi, ma anche come a livello storico, penso, a livello di storia della tecnica,
decisamente
esatto. Della registrazione, la tecnica, no?
Esattamente,
la scienza,
sì. Siamo proprio all'inizio dell'epoca della discografia. E questo musicista, a parte un rullo, un cilindro di cera registrato nel 1889 a Vienna da Brahms, è il più vecchio, il più anziano compositore mai esistito che abbia lasciato delle tracce, delle testimonianze della propria arte, delle tracce sonore registrate proprio. Allora, il prossimo pezzo, come dicevamo prima, sarà un'esecuzione, anche in questo caso un'improvvisazione su temi di una propria composizione, perché appunto durava poco il disco e con la propria capacità incredibile di improvvisazione poteva riassumere nel giro di pochi minuti tutto il virtuosismo contenuto nel concerto per pianoforte orchestra numero 2, che fu il suo più famoso per molto tempo. Poi fu soppiantato dal quarto e dal quinto, l'egiziano, che fu composto negli anni 90. Ma il numero 2 stupì, diciamo, la critica del tempo per il suo virtuosismo innanzitutto, e poi perché cominciava in maniera molto seriosa con un pezzo alla Bach e finiva poi nell'ultimo tempo, che qua però non viene citato, con un'aria molto molto festosa alla Offenbach. Perciò c'era questa cosa, è un concerto che inizia alla Bach e finisce alla Offenbach. Perciò concerto per pianoforte numero 2 di Camille Saint-Saëns, eseguito dall'autore nel 1904.
Lo ascoltiamo prontamente.
Thank you.
Rieccoci dunque dopo questa ennesima testimonianza antica, decisamente antica, e, del 1904. E, dopo questo io direi che il tempo ormai è sfuggito di mano, sì, come al solito. E, vuoi dirci, Lucio, solo l'ultima cosa, l'ultimo pezzo che ascoltiamo,
esatto,
prima di lasciarci?
Si tratta della Marcia Militare Francese, opera 60, dalla suite algérienne. E si tratta di una delle ultimissime incisioni di Camille Saint-Saëns del 1919, 3 anni prima della morte. Aveva 84 anni.
Ok, detto questo ci salutiamo, perché ormai, appunto, come stavo dicendo, il tempo ci è sfuggito di mano. Grazie Lucio per, come al solito,
grazie a te,
per
buonanotte
l'appoggio. Buonanotte, grazie per essere rimasti ad ascoltarci fino a queste ore tarde, come diciamo sempre. Ne vi auguro una buona notte o una buona mattina se vi siete invece appena svegliati, che non è impossibile. E vi rimando, come al solito, stessa ora, stesso posto, per la settimana prossima. Arrivederci a tutti.